Bene, oggi è il 16 di luglio 2018, io sono Gaia Clotilde Kernetic e sono con il signor Antonio Mascolo presso il Palazzo della Pilotta dell'Università di Parma e iniziamo la nostra intervista a proposito del Festival Internazionale del Teatro Universitario di Parma e collateralmente anche riguardante il CUT Parma. E, bene, allora, quindi mi diceva che...
Ma c'è un episodio molto, molto bello... Dunque, era il marzo del 68. Al Festival, al Teatro Regio di Parma, avvenne uno spettacolo decisamente inconsueto per l'epoca ed era un happening di Jean-Jacques Lebel. Io mi ricordo che quella sera andai lì a vedere, cioè credo che la grande innovazione sia del 68 in provincia che del teatro era quella che i linguaggi, come dire, erano dei vasi comunicanti, per cui gente che magari non aveva mai seguito il teatro andava a vedere queste cose. Per me è stato un po' come una porta della vita, nel senso che poi di lì è iniziato quello che è stato per un decennio la mia attività di critico teatrale, queste cose qua. Allora andammo a vedere questo teatro che poi sarebbe stato contestato, era già stato contestato qualche mese prima, sarebbe stato maggiormente contestato all'apertura della stagione 68, lirica, e questo
perché
spettacolo...
Perché l'avevano ripetuto?
No, ogni stagione, no, per la lirica, era fatto della borghesia. Okay. Ma qua la cosa interessante era, allora, andiamo all'epoca, a 15 anni entrare a Regio era già uno shock, non è come oggi, allora certo. I consumi culturali erano molto più scaglionati nel tempo, no? E all'improvviso arrivò un'alluvione che ci permise che ci contaminò. Io mi ricordo questa cosa in maniera impressionante. Questo spettacolo con l'attore, regista, facitore, il nome poi sarà più corretto, lo deciderà chiunque voglia deciderlo, invitò la gente a uscire dal teatro e arrivare in Piazza Garibaldi. Quindi con queste specie di bolle di sapone, macchine in plastica, robe trasparenti, venne formato un corteo che arrivò, un serpentone che arrivò in Piazza Garibaldi. Credo che questa fu la frattura teatrale più grossa per la città. Ovviamente poi nei giorni seguenti tutti quei ragazzi che andarono lì si appassionarono e andarono alla sede del Festival Universitario, che era in Vicolo Grossardi, e poi di lì si iniziarono a capire delle cose, chi come attore, chi come regista, chi come spettatore curioso, a seguire quelle che erano delle innovazioni all'epoca, il teatro nei quartieri. Io mi ricordo un Orazio Curiazzi fatto nel quartiere Montanara, esattamente con nulla, cioè un'impalcatura e sopra a torso nudo gli attori. E poi di lì iniziò questo. L'altra cosa interessante è che non era un'alternativa l'internazionalità, era parte integrante del teatro. Questo secondo me è stata una cosa che difficilmente poi si è ripetuta negli anni nelle altre forme di cultura. Questa cosa ha permesso poi di vedere spettacoli teatrali in parte d'Europa, qua a Parma. Mi ricordo che c'erano degli spettacoli all'AMPS, in giro proprio nelle cantine. L'AMPS era l'azienda municipalizzata dell'energia elettrica e dei trasporti. Quindi anche il luogo dove si faceva teatro non era più convenzionale. E questo è stato, secondo me, la grande innovazione. Poi ci sono state le diaspore all'interno anche del Festival Teatro Universitario, appunto poi è nato il CUT, ci sono state certo. Due compagnie di fatto.
Lei quando è che ha iniziato a frequentare il festival?
Ah, io nel 68.
Nel 68 proprio?
Sì, proprio nel 68.
A partire da quell'anno lì.
E tra l'altro un'altra cosa che poi scoprì con gli anni facendo il critico teatrale, c'è un episodio di Quasimodo a Regio durante una rappresentazione del Festival Universitario negli anni prima, nelle prime edizioni. Poi l'altra cosa è che era veramente un porto franco, cioè non era assolutamente difficile, ma anzi era anche apprezzato, cioè conoscere le persone, non c'era un velo di il grande regista, era certo. Tutto molto... e questo ha permesso poi, cioè, per quel che mi riguarda, ripeto, è stata anche una fortuna, perché di lì poi è partito dal teatro la contaminazione sulla letteratura, su altre cose. Era una sorta di università parallela, ecco.
Ma infatti una cosa che ci ha molto colpito è che molti di quelli che facevano parte della compagnia del CUT non erano universitari.
Sì, 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 sì.
Già dall'inizio, sì. Già dagli anni 50.
Io ero studente alle superiori, già quindi... ero un ragazzino proprio. Per me è stato, non lo so, per molti è stato il cinema o sono state altre cose della lettura. Per me in realtà il vero cambiamento erano i viaggi in autostop, che erano i nostri Erasmus. E infatti secondo me questo è interessante. Cioè il teatro universitario poteva nascere in un momento in cui c'era una voglia di, dico di estero per usare un termine non corretto ma che ha una sua particolarità, una voglia di diverso, di complementare, che credo non ci sia più stata.
Anche perché se non appunto io non c'ero, per cui per me è difficile anche immaginare, no? Appunto io sono... nata nella generazione Erasmus, internet no, ma Erasmus sì, per cui per me è normale pensare all'Europa, cioè pensare...
Ma anche per noi lo era, per noi addirittura era l'Europa tutta, perché io mi ricordo, poi siamo andati negli anni dopo anche per lavoro, decine di volte in Polonia, al Teatro Studio, a Varsavia, a Praga, in vari posti, ed era normalissimo. Quando a me chiedono ogni tanto questa, tu hai fatto il 68, ma che è più, come dire, una cosa quasi di carta d'identità, che ci sono due episodi che io racconto, uno è questo e l'altro è che ci si trovava in agosto in piazza Garibaldi e ciascuno partiva per dove voleva, cioè c'erano dei Ford Transit che con degli ex studenti universitari o no, che andavano in Afghanistan, altri che andavano a Capo Nord. Questo era il 68 per noi, cioè la voglia di conoscere. Poi era, come dire, anche privilegiato, perché, ripeto, il rapporto personale che poi spesso il teatro ha perso, credo che abbia influenzato molto. Cioè tu con gli attori stavi veramente tutto il giorno, ma anche con quelli stranieri, con quelli, questo certo. Creava un contatto, poi con gli anni, per una decina d'anni si è creata una rete di conoscenze dove tutti ci si frequentava.
Quindi lei conosceva Bogdan Jerković?
Sì, assolutamente. Io ho fatto anche Carrozzino, personaggi stranissimi. Sì, molto...
Mi può dire qualcosa di Jorge Carrozzino?
Carrozzino io l'ho incontrato a Wroclaw. Ed era un personaggio commovente, cioè di una cultura spaventosa, spaventosa. Io credo di non aver mai trovato una persona così capiente, cioè capace di contenere tanti stimoli. E lo ricordo perché fu una tournée molto strana, ma soprattutto perché fu l'unica volta che io recitai.
Ah, quindi lei ha fatto parte della compagnia?
No, in realtà perché si ammalò una persona, per cui lo ricordo molto bene. Ovviamente non era una gran parte, quindi, però me lo ricordo per quello. No, io li ho seguiti per anni, come ho seguito per anni il Teatro 2 quando facevo il critico teatrale alla Gazzetta.
Certo.
E devo dire che erano incontri veramente ricchi, perché ad esempio sia Carrozzino, Bogdan, poi Neumann, tutta questa gente che aveva, ti portavano un bagaglio di cose che tu nemmeno lontanamente conoscevi, ma anche da un punto di vista letterario. E quindi bastava che uno di loro accennasse a un libro, tu subito andavi a cercare, a leggere per poterne poi parlare,
certo,
con loro. E questo era la nostra, come dire, il nostro Erasmus, ecco. Poi ci sono stati... No, un'altra cosa che ricordo è il manifesto, secondo me, straordinario di quell'anno.
Il manifesto del festival?
Sì, ed era quello su Amleto, penso. Mm. Ed era una... parlava del belletto da parte, molto molto carino, infatti era la copertina anche della rivista del festival,
okay,
che poi dopo comunque ritracciabile.
Sì. Io sono stata all'archivio, che è al Teatro 2, e ho fatto per il momento dei saggi all'interno dei faldoni. Che
ecco,
sono...
questo è il mio ricordo principale, poi dopo, vabbè, io di lì ho iniziato a amare il teatro, cosa che è curiosa, perché non è così così semplice arrivarci da quella parte lì.
No, assolutamente. Quindi lei, giusto perché per ricostruire...
Perché io ho conosciuto...
Cioè lei a 15 anni ha iniziato a frequentare...
Sì, da ragazzo, sì.
Poi si è iscritto all'Università di Parma.
Sì. No, ho fatto a Bologna filosofia.
A Bologna.
Poi dopo io sono stato uno dei più giovani giornalisti italiani, professionisti, e ho iniziato a fare... Anzi, ho prima cominciato a fare, grazie al CUT, cioè al CUT, al Festival del Teatro Universitario, ecco, l'aiuto critico teatrale della Gazzetta di Parma. Dopo, per una serie di fortune, il critico ufficiale se ne andò a Milano in un grande giornale e io venni promosso.
Chi era il critico?
Nicola Presu... allora, prima c'era Pierpari De Tedeschi, che era poi andata a Vogue, che allora era decisamente certo. importante anche sul piano culturale. E prima ancora c'era Nicola Pressburger, che era fratello di gemello
di Giorgio.
Ed è un mio grandissimo amico. E poi ho iniziato lì, piano piano, iniziando a seguire un collettivo, e con una cosa abbastanza moderna, pur in un giornale tradizionale. Per certi versi io facevo anche il critico residente, cioè nel senso che seguivo la compagnia del collettivo.
Con che tipo di documentazione?
Tutto, stavo alle prove, cose che non si facevano allora, ad esempio certo. Cronaca delle prove, poi tutta la nascita di Teatro 2, che è una delle propaggini, secondo me, del Teatro Universitario, evidente.
Quindi lei ha assistito anche a quel momento in cui la compagnia vecchia, diciamo, è stata divisa?
Tutto.
E sì. Tu sei un racconto che c'è stato fatto in maniera, insomma, molto toccante anche da Giancarlo Ilari e anche da Laura Benassi, che ci ha raccontato
c'era
qualcosa.
Sciacco.
Sì, che però...
Lui non era nel collettivo. L'altra cosa di Lallo, attenzione, che fu formidabile, secondo me. Lui è stato l'unico che ha recitato in tutte le compagnie teatrali di Parma. Che è come nel calcio, insomma, di giocare
tutte giocato
in tutte le
squadre.
È veramente
sì.
Anche atipico come è atipico lui.
Certo.
E poi io avevo un'altra cosa comune, che la Tania abitava di fatto vicino a un metro da casa mia.
Ok. Quindi.
E quindi nel 68, così, il fatto di scoprire il teatro, vedere che la Tania che abitava lì... Però,
che era un po' più grande.
Sì, però. Più grande. E però io non l'avevo mai considerata come attrice, cioè per noi nel quartiere non sapeva neanche cosa faceva.
Insomma, era la Tania.
Sì, la Tania. E dopo scoprire quello, infatti... scambi, insomma, molto belli. Tutto. Questa è la mia, quindi per me, ma credo, non so, per me è stato veramente uno tsunami positivo questo del festival, perché poi ti ha permesso di vedere tante cose.
Certo.
Che oggi è stato preparatorio in tutti i sensi, sia come critico che come spettatore, a quegli anni 70 che non torneranno mai più. Cioè i Barba, i Grotowski, la Mnuchin, tutto questo teatro qua.
Certo.
Ed è curioso come, secondo me, i germi erano veramente
in questo livello della pratica teatrale.
Perché non neanche paura a dire che alcune volte certi spettacoli faticavi davvero, capito?
Non per la lingua straniera.
No, era questo, proprio il fatto che si cercava di superare il palcoscenico, cioè in tutti i sensi.
E i suoi formati di scrittura quali erano in quegli anni?
Ah no, in quegli anni, io avevo 15 anni, per 4-5 anni ho solo rapito tutto quello che...
Come spettatore.
E dopo ho iniziato a 19 anni a fare i primi cose teatrali. Poi per anni si firmava vice, no? C'era questa vecchia pratica che se tu non eri il titolare non potevi firmare. E dopo nel 72 ho cominciato a fare il critico teatrale.
Quindi col formato sì. Recensione proprio.
Sì. E anche interviste, una cosa molto bella che mi è stata permessa da Walter Saremolossi erano anche degli approfondimenti. Io ricordo, non so, una pagina su Franco Parenti che era assolutamente inusuale all'epoca, perché
certo,
Dario Fo, cioè,
certo.
Poi un giornale un po' decisamente borghese come la Gazzetta di allora, era uno scandalo. Però riuscimmo a raccontare, cioè non c'è mai stata, perché lì ci fu una grande intuizione, secondo me, di Mossi. Chi? Padre Baldassare Morossi, direttore storico della Gazzetta di Parma. Lui capì una cosa, che fece quattro assunzioni di ragazzi di 21 anni e ci chiese espressamente di non fare, di raccontare il nostro mondo.
Non con
gli occhi, sì, non con gli occhi sessantenne o cinquantenne che erano.
Certo.
E per cui in quello ci diede carta bianca. Io infatti col teatro non ho mai avuto assunto in quel problema e devo dire che allora la critica teatrale era decisamente importante, anche per un altro motivo, cioè c'era meno concorrenza di mezzi di comunicazione, ma soprattutto il fatto che i giornali chiudono alle 3 di notte e tu scrivi la critica in diretta. Quindi in alcune situazioni andavi al dopo teatro, l'attore leggeva la tua recensione, creando un rapporto molto, secondo me, interessante. Cioè magari già 3 giorni dopo, poi se ne andava, magari aveva 4 repliche, quindi se tu sostenevi che lo spettacolo non era buono,
certo, si apriva un dialogo.
Giusto.
Giustamente.
Oggi non c'è, oggi c'è la completa, insomma, oggi c'è la militanza del critico teatrale verso certi gruppi o l'assoluta essere sconosciuti a parte di altri, cioè gente non sa neanche chi scrive di teatro se levi quei 2 o 3 persone che seguono i 2 o 3 fenomeni teatrali attuali, il resto è... Invece allora era tutto molto, come dire, conseguente, strutturale.
Quindi praticamente...
E non è che davamo spazio solo ai famosi, questa è la cosa secondo me intrigante. Cioè alla fine questa fame di teatro, di curiosità, di cultura, tra virgolette, nel senso che qui, arrivava nei giornali. Infatti non è un caso che, io mi ricordo delle cose terribili fatte con un altro giornalista che adesso è in America, che è Giampaolo Pioli, che lui seguiva per il Carlino Parma le stesse cose, allievo di Cesare Molinari, storia del teatro qua a Parma, qui, no, via Cavour.
Dall'altra parte.
E per cui andavamo ovunque, cioè anche quello che il fatto che un giornale come la Gazzetta di Parma ti mandasse al Festival di Avignone, a Spoleto, ovunque tu volessi andare, a Polverigi, cioè una roba da...
Questo... Il giornale vi spesava, sì, le spese, sì, di viaggio, sì, di alloggio.
L'alloggio a volte lo dava l'organizzazione, cioè grandi festival riuscivano, ad esempio la Biennale di Teatro, che secondo me ha avuto un ruolo importantissimo, la Biennale di Teatro a Venezia, spesava perché lo facevano in una fuori stagione, credo a febbraio, Venezia non c'è una gran ressa, quindi... e però portava anche grandissimi spettacoli, faccio l'esempio di Grotowski, che ha fatto uno spettacolo di 24 ore alla Fenice, il teatro galleggiante di Aldo Rossi,
certo.
Quindi insomma, e quindi era una, ecco, e tutto per me è nato di lì, quindi non so, sono un faziosissimo testimone.
Ma io vorrei tornare un attimo ai suoi primi anni da spettatore, no, al festival, sì. Come, perché ci è stato raccontato, insomma, il fatto che in una città come Parma, quindi una città sicuramente culturalmente abbastanza elevata, insomma, essendo anche una città piuttosto ricca, e c'era questa settimana in cui la città si riempiva di stranieri, di giovani, e tutta la città andava a teatro. Che...
Attenzione che il modello teatrale del quale ha goduto poi Parma dopo, cioè la vera, secondo me, caratteristica di Parma è stata il puntare sulla produzione e non sull'ospitalità. Poi
questo dopo il 68,
sì, ma nasceva lì l'idea, perché si capiva che se tu volevi ospitare i tuoi amici dovevi avere un teatro, una casa, e la casa, lo dice benissimo Dall'Aglio, Gigi, cioè modifica l'estetica,
certo,
cioè tu non potrai mai fare un certo tipo di teatro se non hai un teatro, ne farai altri ma non quello. E lì c'è stata veramente questa cosa straordinaria, lì è nata l'idea dello stabile, cioè il fatto, come si dice, c'è un modo di dire bellissimo dal punto di vista giornalistico: se tu vuoi raccontare la provincia, probabilmente raccontare meglio una polide, cioè il fatto di non avere una patria, volevi una casa.
Certo.
E questo è stata, e quindi anche su questo l'eredità del Festival del Teatro Universitario è stato il fatto che Parma fosse una delle poche città, pochi anni dopo, ad avere tanti teatri stabili.
Certo.
Anzi, il termine stabile è venuto dopo.
Sì, sì, però insomma, tanti teatri che producevano.
Che producevano, questo era il problema. Perché allora una delle grandi idee che mai realizzate fino in fondo: se tu stai 10 giorni, una settimana con uno di Zagabria o con uno della Polonia, cosa ti viene in mente? L'idea di fare uno spettacolo assieme, ma non ce l'avevi la possibilità. Questa è la grande,
certo,
secondo me, grande rivoluzione teatrale di quegli anni. L'idea di... e dopo poi sono avvenute queste cose. Quindi... ma io penso che un'altra cosa... io avevo 15 anni... mi ricordo che le prime persone di colore le ho viste all'ospedale di Parma che studiavano, perché abitava, cioè i primi studenti di colore erano quegli anni lì, iraniani anche. Cioè
che venivano a studiare a Parma,
Parma, medicina.
Medicina. E il teatro in che modo coinvolgeva anche loro. Quindi c'era una forte militanza in chi faceva parte della compagnia o in chi organizzava il festival?
No, ma poi alla fine erano gli stessi, si erano cerchi concentrici, diciamo, il nucleo degli attori poi è quello che è rimasto, si è diviso, ma erano quelli. Poi c'era tutto un mondo che gravitava attorno, che ha fatto poi magari altre cose, che però ne parlava, cioè diventava una forma di cooptazione. Nel senso che era abbastanza curioso, cioè gente, io mi ricordo, poi giocavo con gli anni, iniziavo a giocare a rugby, portavo gente che giocava con me a vedere, rispettare, cioè una cosa che oggi non farei. Allora era un po' così, questo enorme porto franco davvero, non c'era...
Forse le persone anche erano più curiose.
Infatti quando io ti ho detto questa cosa, no, per me teatro, viaggi, letteratura, cioè non c'era un confine così. Era molto tutto...
Certo.
Magmatico.
Sì, io penso che sia una questione di curiosità,
sì,
proprio, cioè di capacità di essere aperti a...
C'è questa bellissima, io ripeto sempre questa frase che ho imparato lì, che poi è una citazione di Nietzsche: si era appassionati fino all'intelligenza. Credo sia davvero questo, perché... cioè a volte la passione ti porta a fare delle cose che altrimenti non faresti mai, ma anche intellettualmente, cioè come dire, a
certo,
fare
apre delle
pensare,
porte,
sì,
apre
sì,
delle
a
porte
non aver paura, e questo avveniva allora. L'altra cosa, secondo me, non è un caso, non ci sono mai stati grandi festival in grandi città in Italia. Forse bisognerebbe domandarsi perché. Tutti i festival, in particolare questo teatro universitario, erano in
provincia,
dove tutto era risolvibile nel giro di
sì,
una telefonata al massimo. Cioè
anche le distanze, la capacità di creare per il tempo del festival.
Ma tu
un villaggio.
Poi una volta erano andati anche, c'erano stati, adesso poi guardati bene i programmi, perché io mi ricordo ci furono anche delle piccole uscite in provincia, in posti della provincia.
Sì, sì, qualcosa ho trovato,
Maggiore,
Sarsina.
E quindi, però questo, perché allora, cioè anche Milano ha grandissimo teatro avuto, ma non ha mai avuto un festival.
Sì.
E non lo potrà mai avere, secondo me.
E in quegli anni sono cambiati anche i formati di scrittura della critica?
Vabbè,
cioè nel senso il linguaggio che si utilizzava?
Sì. Intanto sono cambiati gli spazi.
Ah, proprio durante quegli anni lì?
No.
C'è stato un cambiamento?
Sì. No, in quegli anni lì. Allora, se tu vai a analizzare, la Gazzetta di Parma, fino a quegli anni lì, teatro di prosa c'era poco. C'era qualche intervista... Memo Benassi, queste cose così. Da quegli anni lì il teatro si è preso molto più spazio, Poi è vero che il fatto di avere dagli anni 50, 55, quegli anni lì, qualche edizione del festival ha creato un po' di spazio, di attenzione maggiore.
Certo.
Però è da dopo il 68 che si è aperto veramente lo spazio. E quindi dopo, io delle volte ne parlavamo anche appunto con Gigi, con Walter, cioè noi dedicavamo giornali negli anni 70, la Gazzetta dedicava una pagina.
Solo al teatro.
Una rubrica settimanale, cioè, che era una follia. Cioè, ha un senso solo se ti accorgi, come dire, tangibilmente che c'è il pubblico, se no...
Sì.
Segue. E questo ha modificato, probabilmente perché poi anche lì cos'è successo? Anche una, si formava degli studenti, una futura classe dirigente che aveva un minimo di attenzione in più sul teatro e quindi era tutto più normale.
Un circolo virtuoso.
Che mentre prima probabilmente il teatro, mentre la lirica era vista falsamente come fenomeno popolare, la prosa era proprio borghese. Era l'intimità di soggezione.
Certo.
Ecco, si è rotto quello, quindi di lì credo che sia iniziata la maggiore attenzione su tutto il teatro. Adesso invece da credo una decina d'anni si è tutto prosciugato, cioè nel senso che nei giornali non sai neanche dov'è la critica teatrale, non c'è più, ma neanche su internet.
Su internet sì.
Ma sì, ma però cioè, cerco di esprimere un concetto che non è facile. Prima il ruolo della critica, secondo me, aveva una funzione sociale, verso chi recitava, ma soprattutto verso
il pubblico.
Non solo, verso la città. Oggi il fenomeno di internet credo che abbia solo, è come se avesse una sola direzione. Per chi ha fatto lo spettacolo e un po' per se stessi, questo è un altro discorso, però come dire, insito nel mezzo, internet è molto più egotista, cioè il giornale lo era molto meno.
Certo. E perché lei ha smesso di scrivere?
No, perché ho fatto il direttore, sono andato a fare altre cose, ho fatto gli inviati in Africa, adesso faccio solo fotografie, uscirò con un libro, ma basta. No, no, anche se mi piacerebbe vado ancora a teatro, no? C'è una stagione per tutto, va bene così, poi forse non c'è più il festival teatro universitario. Cioè io, non c'entra con l'intervista, però io poi per quasi 15 anni non ho più frequentato il teatro, ma in realtà era cominciato prima, c'è stato un momento in cui gli spettacoli teatrali sembravano fatti tutti dallo stesso regista.
Anni 70?
No, dopo, anni
90.
L'anno era mortale. Mentre negli anni 80, ovunque andavi una scossa c'era. Forse era una noia per noi che avevamo vissuto un certo tipo di teatro.
Certo.
Adesso non è facile andare a teatro.
Possiamo tornare sulla figura di Jerkovic?
Bogdan era... Allora, intanto ci sono dei particolari geografici interessanti. Cioè, Bogdan era un gemello. La città, credo, se non è Zagabria, poco importa, fosse gemellata, cioè, c'era una grandissima attenzione verso quel mondo e lui aveva una grandissima attenzione verso il nostro mondo, cioè questo che sembra, oggi sembra facile, allora non lo era. Bogdan poi aveva una grande cosa, una capacità maieutica impressionante, era un come quei maestri che si vedono nei film, no? Magari dei paesi dell'est, un po' pedanti, ma molto attenti.
Un po' un guru.
Sì. Anche fisicamente attrezzato, cioè, c'è un mio amico, chi comanda dovrebbe essere sempre alto, cioè, è una battuta, però è vero. E lui era così, quindi un suo gesto si moltiplicava, una sua incazzatura si moltiplicava. E poi ha fatto davvero tanto, perché ha dato, credo, anche un'impronta professionale a un gruppo che non l'aveva ancora. E questo, secondo me, rimarrà sempre più il suo più grande merito. Cioè, la lezione vera di Bogdan è stata portata avanti negli anni, poi dalle varie anime del collettivo, in maniera diversa. Questo credo sia stato il suo più grande insegnamento. E poi, vabbè, i rapporti di amicizia, con me meno, perché io li ho frequentati meno quegli anni, nel senso che non facendo teatro lo frequentavo meno, lo vedevo nelle interviste, nelle prove, però i grandi rapporti poi sono intrecciati con Paolo, con Gigi, con, cioè, sono stati grandi rapporti. Quindi, si potrebbe dire che forse è l'unico esterno che ha modificato il collettivo, perché dopo sono state tutte cose più
interne, un po'
strane.
Invece lui era una figura un po' super partes, forse.
Sì, lui
anche
è riuscito a seminare teatro, secondo me, che sembra ovvio, ma non è.
No, e invece rispetto alle sue regie, ai suoi lavori, che cosa possiamo...
Era un po' un tradizionale, però.
Infatti.
Però poi, grazie a lui, se non ricordo male, venne fatto un Gargantua e Pantagruel al Teatro Regio, completamente coperta la platea.
In che modo coperta?
Venne coperta, diventò il palcoscenico.
Diventò tutto palcoscenico.
E solo i palchi, ci stavano gli spettatori.
Ok.
Quindi non era poi così tradizionale. No, lui aveva un'armonia, questo sì. Secondo me aveva un'armonia teatrale, faccio un nome che forse non c'entra molto, come Streller. Streller forse era più vecchio di quello che sembrava, come regista.
Come regista.
Però questa sua armonia lo proiettava avanti, non so come dire, lo stesso Bogdan. Formalmente i suoi spettacoli erano...
Non avevano dei lati di innovazione,
no, però
radicali.
Erano perfetti. Col gruppo che aveva poi, perché sembra anche quello, il collettivo. In quegli anni, dal 68 in poi, era tutto meno che un gruppo facile, secondo me, da interloquire. Forse dopo più facile, ma in quegli anni era...
La politica era molto presente?
Secondo me sì. Ma sai, erano le overdose di Brecht. Quindi c'era il sociale in tutto. Il teatro, e poi c'era questa voglia di portare, non ha generato solo cose cattive, secondo me, questa voglia di declassificare il teatro, cioè portarlo nelle periferie, nei gruppi sempre più piccoli. Era una forma, forse era una colpa del teatro che non si sentiva più popolare e voleva esserlo. Cioè l'attore correva quel rischio lì, di essersi allontanato dallo spettatore, diciamo dal popolo, e ci voleva tornare, era una piccola cattiva coscienza dell'attore. Quindi c'erano periodi teatro decentrato ovunque, cioè non credo che non ci fosse un quartiere in Italia che non facesse teatro o che non ospitasse teatro.
E lei assisteva quindi anche alle prove?
Sì, io ho avuto la fortuna soprattutto su alcuni spettacoli, però questo degli anni successivi, al 72 in poi, di, soprattutto in alcune grandi cose, di fare le recensioni, anche raccontare le prove, so, quando ha fatto un Genè, stare proprio 5, 6 sere a seguire le prove.
E c'era Jerkovic?
No, era già dopo. Già, era, Jerkovic era già ha fatto delle lunghissime tournée anche. Questo sì.
Dove siete andati?
Beh, in Polonia, in Cecoslovacchia, in, credo in Cecoslovacchia anche. E poi, vabbè, la snodo del collettivo è stato la Cecellini. Più di quanto tutti loro siano resi conto, secondo me. E dopo lì forse sono nate le due anime del collettivo, le almeno due, Gigi e le mogli.
E quello spettacolo in particolare ha diviso un po'.
Secondo me sì. Perché non so. Cioè non riusciva a soddisfare fino in fondo il concetto di teatro di qualcuno e non riusciva a soddisfare fino in fondo il concetto di politica di qualcuno. Pur avendo tutte e due le cose, però credo che sia stata una grande frattura che poi ha portato a due cose diverse, una sorta di commedia dell'arte politicizzata, da una parte, e alla ricerca più musicale e ripetitiva e asciugata dall'altra. Credo che sia lì, perché gli altri, è ruzzante, tutte queste cose, il vari.
Però in questo senso è uno spettacolo che ha fatto scuola, direi,
no?
Per quel gruppo. Cioè, probabilmente ha anche permesso alle persone di capire quale direzione volessero prendere, a cosa fossero interessati.
Poi attenzione, lì ci sono stati altri che sono andati via in quegli anni lì, perché Flavio Ambrosini andò via. E Flavio era una personalità molto
importante.
Allora era il più politico, forse. Okay. E non a caso è diventato responsabile degli eventi di Berlusconi. Cioè,
ah, non lo sapevo.
Lui faceva grandi regie dei convention di Berlusconi.
Ah, ok.
Conferma che era un vivacino come testa, che è il papà della Veronica, l'ex moglie, il marito della Tania.
Ok, sì, non mi erano chiare queste connessioni.
A posto, dai.
È interessante. Cosa mi ha portato?
No, questo, se ti interessa, lo trovi. Queste sono le serate teatrali un po' più strane, cioè di come la prosa ha conquistato il Regio.
Okay.
Perché prima non era così automatico, perché si portò, diciamo, meme per lì, cioè spettacoli che non erano da Regio a Regio. L'idea di, perché c'è questo tessuto teatrale,
certo,
che lo permetteva.
Certo.
Perché l'altra cosa importante della vera compagnia teatrale a Parma, che per poco che facessero modificavano il gusto del pubblico e quindi permettevano innesti che in altre città.
Certo. Beh, c'era un'educazione, no?
Faccio l'esempio di Carmelo Bene. Carmelo Bene a Parma è venuto per anni senza grandissimi problemi. E stava anche bene.
A Regio.
Tant'è vero che poi arrivò per la lirica, doveva fare una regia lirica dei Masnadieri. Però lui veniva perché qua era una città di teatro. Lui riconosceva questo. Dopo, nelle varie stagioni teatrali in giro per l'Italia, che non producevano e ospitavano, Carmelo Bene era veramente uno dei cavalli di battaglia. E a Parma poteva non venire perché tanto c'era stato talmente tante volte,
certo,
bene, che questa attenzione è molto interessante. Quando il teatro è andato in crisi, come numeri, i grandi teatri cosa hanno fatto? Hanno scoperto i grandi nomi, ed erano stagioni insopportabili perché erano tutti uguali. Cioè i grandi nomi non è 200, ne è 3.
Ah, sì.
Gassman, Bene, fine, basta. Quindi tu tutti chiamano quelli, per cui con un'unica stagione teatrale in tutta Italia.
In tutta Italia.
A Milano danno le stesse cose che a Parma, anzi Parma si differenziava perché le aveva già date. E questo...
Posso chiederle ancora due cose, due domande. Allora, la prima è se mi può dire qualcosa del, diciamo, dell'entourage intellettuale che c'era intorno al festival. Perché io ho fatto, in particolare per ora, ho fatto ricerca soprattutto sui primi anni, no? Sugli anni 50. E mi sono resa conto che da questa iniziativa giovanile, di fatto, ma in realtà c'era un supporto abbastanza forte, non completamente manifesto, nel senso che non erano, da parte di una serie di intellettuali italiani molto importanti, legati a Parma.
Ti ritrovo questa cosa dei primi anni, adesso la trovo, perché era stato fatto una roba sul festival teatrale. No, invece dico una cosa, a Parma credo che anche il festival teatro universitario abbia permesso la nascita di pratiche editrice, che è un'altra cosa molto intrigante, che fu il primo gruppo editoriale a pubblicare Derrida, tutte queste cose.
Si chiama
Pratica editrice. Ed era gente che frequentava come intellettuali il festival. Una persona che ne sa tanto è Enrico Chierici.
Enrico Chierici.
Lui fa il critico gastronomico adesso, ma è spaventosamente colto. Beh, ma anche Massimo Giuffredi, tutta questa gente. Io credo che lì c'era una serie di spinte, non solo teatrali, per cui qualcuno seguiva il cinema, però...
E c'era un intreccio, no? Di varie cose.
Nel pubblico sì, assolutamente certo. Sì. Nella parte intellettuale c'era.
Chiaro. E c'era anche la critica internazionale che veniva a Parma, quindi...
Che è una cosa abbastanza curiosa.
Assolutamente.
Cioè non vengono giù per la lirica.
No, infatti.
Quindi era... È stata, credo, una delle più grandi stagioni, secondo me, per la città.
Presto dimenticata, però, in qualche modo.
Sai, l'errore è stato fatto quando l'assessore della cultura non ha capito che doveva insistere, secondo me, sulla produzione.
C'è stato un rallentamento.
Sì,
a quel
dopo
punto
sull'ospitalità, vabbè. Sei come tutti gli altri.
Certo, sì.
Non è, si poteva, un altro fenomeno strano, anche in anni molto più avanti, grazie alla, diciamo, alla tradizione, alla credibilità del Festival del Teatro Universitario, venivano, cioè Pina Bausch veniva sull'onda di quelle cose. Un altro fenomeno interessante, purtroppo non c'è più Giorgio Gennari, ma lui era ministro degli esteri del governo del Teatro Festival, era quello che andava in giro a vedere le cose
durante l'anno e poi decideva quali compagnie invitare,
che non lo fa neanche i grandi teatri,
cioè lui era per il Festival di Parma quello che Neumann faceva per Nancy, praticamente
amicissimo di Neumann, cioè che si vedeva posti improbabili,
certo, sì perché era quello.
E anche questo denota una struttura che era avanti, anni luce rispetto a quello che esisteva negli altri gruppi teatrali. Credo che veramente l'internazionalità sia fondamentale. Io non so se tutto il teatro che abbiamo visto fosse degno di essere teatro, di certo era internazionale, cioè questo sì. Questo
certo. Poi è sempre una crescita, no? Quando uno ha la possibilità.
Una attenzione straordinaria, che non aveva nessuno. Perché dopo ci sono state delle rassegne di teatri stabili, non so, a Firenze, che chiamavano due gruppi grandissimi, ma non c'era il tessuto, cioè era ospitalità. Invece qua riuscivano a creare questa sorta di rete, anche ancora c'era un muro ancora. Curioso, cioè.
Certo, ma infatti abbiamo fatto questa domanda a Giancarlo Ilari, no? Che ci raccontava di queste tournée in giro per l'Europa, e noi gli abbiamo chiesto appunto, ma per te negli anni 50 che cosa voleva dire andare a Berlino,
certo.
Vedere comunque l'altra parte del mondo, no? E lui effettivamente dice che quello che l'ha motivato più di tutto in questi anni di, diciamo, di lavoro con la compagnia era proprio la possibilità di viaggiare.
E questo non dimenticare mai, secondo me, che la curiosità, poi parafrasando un filosofo, la curiosità si manifesta quando le pare. Cioè nel senso che è la motivazione vera. Tu potevi fare cose che altrimenti non avresti fatto. Cioè, allora non era così semplice andare.
No.
Ecco. Il teatro te lo permetteva, il festival del teatro universitario ti permetteva di vedere cose qua.
Sì, perché poi la compagnia che veniva invitata qui era sì. L'aggancio per poi andare. Esatto.
E attenzione che, insomma, era un bel privilegio perché non è frequentissimo. E ripeto, tutta un'infinità di cose sono avvenute grazie a quel festival lì. La Bausch, io mi ricordo Giorgio Belleri, che era a Teatro 2, Cole ricordava benissimo che Parma aveva un festival, cioè per dire.
Sì, sì, sì.
Era un biglietto da visita, insomma, piccolo, se uno era indeciso di dire sì o no, diceva sì a Parma.
Certo, certo.
Questo è stato un bel lavoro.
Bene.
Ok, io adesso cerco delle cose. Nel secondo ti mando.
Certo, va bene.
Ti do.
Grazie.
Questo me lo tengo, ma però se ti serve, fotocopio.
Ok, allora. Bene, concludiamo l'intervista.